Line Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio, le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Cominciamo con lo sciopero generale della CGIL, la manifestazione principale a Firenze, la presenza del segretario generale del sindacato Maurizio Landini, 100.000 partecipanti con una astensione del lavoro intorno al 70% sul territorio. Questo sono i numeri dichiarati dal palco della manifestazione della CGIL, capoluogo toscano. Il corteo si è concluso dopo essere partito da Santa Maria Novella. Il lungo corteo si è concluso in Piazza del Carmine con gli interventi finali. Le piazze si sono riempite, le fabbriche sono svuotate, ha detto Landini. La precarietà non è un problema dei giovani, non giriamoci attorno. Se vogliamo combattere e contrastare la precarietà, sono quelli che non sono precari, che innanzitutto si devono battere, scioperare per cancellare la precarietà, ha detto il segretario generale della CGIL, che poi ha detto siamo al regime, ci raccontano un paese che non c'è, tra le altre cose ha affermato nel suo intervento Landini, che ha poi sottolineato come la maggioranza del paese non sostenga le politiche del governo, e ha parlato anche di una legge di iniziativa popolare per una vera sanità pubblica. Ha parlato anche dell'adesione del sindacato e di iniziative che verranno fatte a supporto del no al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, che sarà convocato. E poi sono state tante le presenze politiche in piazza oggi con la CGIL. Il segretario regionale del Rossano Rossi, la CGIL, tra le altre cose ha sottolineato come la manifestazione abbia dimostrato che la CGIL non è sola, e tra le altre presenze in piazza quella del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha detto con questa manovra è difficile gestire i servizi. Per la sindaca di Firenze Sara Funaro, anche lei in piazza con la CGIL, la manovra non dà nessuna risposta ai comuni. Per il segretario generale La Fiom, la CGIL ha scioperato anche per i lavoratori e i sindacati che non erano in piazza, e poi sottolineato chi ha la pancia piena non può capire i problemi di chi invece ha la piazza vuota. Tra i politici, dicevamo, molte le presenze, c'era Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi e Sinistra, ha detto il paese non ce la fa più, è presente anche una delegazione del Movimento 5 Stelle. Sentiamo le voci raccolte da Raffaele Palumbo, in conclusione anche quella del segretario Maurizio Landini.
Sono Fabio Giomi, ex cassiere del supermercato PAM, licenziato il 27 ottobre con il test del carrello. Praticamente mi sono stati nascosti da un ispettore della PAM degli articoli nella spesa che io non ho visto, perché erano piccolissimi, alcuni dentro le casse della birra, infilati attraverso le fessure del confezionamento. In base a questo mi è stato contestato di non aver trovato gli articoli e mi è stata fatta una sanzione disciplinare. Una sanzione disciplinare che è stata la massima possibile, ovvero il licenziamento in tronco.
Ma gli altri colleghi cosa hanno detto?
Non ho avuto modo di parlarci, perché dopo il licenziamento sono uscito dal supermercato con tutti i miei pensieri, tutte le mie domande, e non ho avuto modo di rivedere i colleghi.
Da quanto tempo lavorava alla PAM lei?
Dal 2010, è entrato con una cooperativa di servizi che faceva rifornimento, e dal 2012 come cassiere al supermercato PAM.
Ma lei adesso è senza lavoro?
In questo momento sono disoccupato, ci sono tutte le azioni che stiamo facendo tramite la Filcams, e vediamo a che cosa arriveremo. Il 29 di dicembre ci sarà l'udienza dal giudice e vediamo cosa succede.
Lei con che spirito è qui quest'oggi?
Con uno spirito di chiedere giustizia per me e per 3 milioni di lavoratori del commercio.
I pensionati qua sono numerosi e si fanno sentire
perché sono tra le categorie più colpite da questo governo.
Sì, perché sono colpite in vario modo. Intanto sono colpite sulle pensioni, visto che da tempo la rivalutazione riguarda soltanto le pensioni infime, ma le pensioni normali o basse non hanno nessun tipo di rivalutazione e quindi di protezione rispetto al costo della vita. E poi ci sono tutte le altre cose che riguardano tutti, ma che per un'età più avanzata sono più gravi. Penso a tutto il tema sanitario, per esempio, al tema sociosanitario. La legge sulla non autosufficienza è stata messa letteralmente in un cassetto, non se ne parla più, quindi abbiamo 100 ragioni per essere qua.
Il tema della sanità è un altro grandissimo tema di quest'oggi.
Certo, il tema della sanità è enorme perché chiaramente si intrecciano problematiche di carattere generale, poi con le situazioni anche di carattere regionale, e chiaramente le regioni sono in sofferenza. Sono in sofferenza quelle come nel sistema toscano, dove il pubblico ha ancora una presenza massiccia. È un paradosso e naturalmente noi ci preoccupa molto, perché si rischia di arrivare a una soglia dove il ritorno diventa veramente difficile.
Credo che la manifestazione di oggi dica che il lavoro deve avere diritti, basta sfruttamento, e soprattutto questa grande giornata dimostra che c'è la maggioranza di questo paese, del mondo che lavora, che chiede un cambiamento delle politiche economiche e sociali. Non si arriva alla fine del mese, i salari sono bassi e si continua a prendere soldi dai lavoratori dipendenti e pensionati, non si vanno a prendere dove sono. E credo che sia una grandissima giornata che dimostra come la maggioranza di questo paese non sostiene le politiche di questo governo.
Senta, segretario, qual è la cosa che la preoccupa di più e cosa si aspetta dopo questo sciopero?
Quello che mi preoccupa di più oggi è il rischio della guerra, perché siamo di fronte a una logica folle che vede gli stati aumentare la spesa per le armi, e l'unica spesa pubblica che anche il nostro paese sta prevedendo è il riarmo. Quando abbiamo 33 mesi di crisi industriale, quando ci sono i giovani che se ne scappano dal nostro paese, quando è evidente a tutti che c'è la necessità di fare politiche di investimento che creino giustizia sociale, che creino un lavoro stabile, non precario, e soprattutto di ridare fiducia a chi non partecipa più nemmeno al voto delle elezioni. Quindi la cosa che a me preoccupa di più è questa, e credo che sia assolutamente necessario cambiare le politiche economiche, è necessario avviare dei confronti veri per una riforma fiscale degna di questo nome, per una riforma delle pensioni. E nei giorni prossimi noi abbiamo chiesto anche a Confindustria e alle altre associazioni di aprire trattative vere per andare a cancellare i contratti pirata, per andare verso un'estensione delle elezioni dell'RSU e dei rappresentanti alla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, grandi e piccoli, perché è il momento di rimettere al centro il lavoro e la giustizia sociale.
Segretario, pensa che queste piazze possano convincere il governo a cambiare linea?
Beh, innanzitutto queste piazze dimostrano che il governo non ha il consenso della maggioranza del paese, e dimostra che il paese reale, vero, chiede al Parlamento, al governo, dei cambiamenti veri. Noi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, perché questa giornata dimostra che c'è un consenso vero e che la gente non ne può più.
E nel giorno dello sciopero generale la Fincantieri CGIL denuncia che agli Uffizi di Firenze, società del Ministero della Cultura ALES, attribuendosi di fatto una prerogativa che non ha, ha deciso di precettare la quasi totalità dei dipendenti in turno che erogano una quota parte importante dei servizi di sorveglianza presso la Galleria degli Uffizi. Questo quanto dice la Fincantieri, sembra incredibile quanto sia accaduto in queste ore di sciopero generale. L'in-house del Ministero della Cultura, ricostruisce la Filcans, facendo leva in modo palesemente strumentale sulla normativa legale e contrattuale vigente sui servizi pubblici essenziali, con una nota inviata solo ieri, intenderebbe impedire a una trentina di lavoratori e lavoratrici di esercitare il loro sacrosanto diritto di sciopero. Ma tant'è, siamo di fronte a una vera e propria forzatura, per noi totalmente inaccettabile, e la Filcans ha diffidato pubblicamente ALES, riservandosi di intraprendere ogni possibile azione a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici che in ottica generale rappresentiamo.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
C'è una polemica che riguarda la presenza in Toscana, in alcune scuole, di Francesca Albanese, perché il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare un'immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole della Toscana. Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, ha tenuto incontri durante l'orario scolastico, dice il ministro ministro in due istituti. Il ministro ha dichiarato di aver letto sugli organi stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni, dice il ministro Valditara, mirano a verificare la realtà dei fatti, eventualmente la responsabilità degli organi scolastici coinvolti. E peraltro c'è una circolare, si ricorda una circolare, la capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione Carmela Palumbo ha ricordato oggi di aver diffuso una nota il 7 novembre scorso nella quale sottolineava l'importanza che la scelta di ospiti e relatori fosse volta a garantire il confronto tra posizioni diverse e pluraliste per consentire agli studenti di acquisire una conoscenza approfondita di temi trattati e sviluppare il pensiero critico. L'ex ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini, di Noi Moderati, plaude all'iniziativa di Valditara. Tra le scuole incriminate, tra virgolette, c'è il liceo Eugenio Montale di Pontedera. Poco fa è stata diramata dai docenti una nota che dice: del tutto infondata qualsiasi narrazione che vede la presenza della dottoressa Albanese all'assemblea d'istituto degli studenti. I docenti ricordano che il giorno 10 dicembre si è svolta un'assemblea d'istituto regolarmente richiesta per discutere problematiche interne nell'istituto, e nello stesso giorno alcune classi hanno assistito alla presentazione online del libro Quando il mondo dorme, appunto della dottoressa Albanese, relatrice delle Nazioni Unite. Quindi si tratta di due iniziative distinte. Per questo motivo la diffusione, dicono i docenti, di ricostruzioni parziali e fuorvianti non solo offende il lavoro della scuola, ma rischia di danneggiare anche l'immagine degli studenti che hanno organizzato con maturità e autonomia l'assemblea d'istituto. I docenti, conclude il comunicato, rimangono disponibili a ogni confronto trasparente e costruttivo, ribadendo tuttavia la necessità che il dibattito pubblico si basi su dati verificabili e non su affermazioni distorte. Anche a Pisa il fenomeno delle locazioni turistiche cresce in maniera preoccupante. A dimostrarlo sono i dati richiesti dal gruppo consigliere dei diritti in comune in vista della discussione sul bilancio preventivo 2026. A inizio anno gli affitti brevi erano 931, oggi invece sono 1340. Giulia Contini è nuova consigliera comunale dei diritti in comune. Sentiamo.
Abbiamo denunciato proprio nei giorni scorsi, sulla base dei numeri che abbiamo richiesto come aggiornamento alla fine dell'anno, un aumento veramente preoccupante dall'inizio del 2025 oggi, perché nel giro di 12 mesi le unità abitative che sono state destinate poi a case per turisti sostanzialmente sono aumentate da 1377 a 1827, quindi in un anno 450 potenziali case sono diventate case per turisti, e questo in una città comunque di dimensioni piccole come Pisa è un fenomeno veramente allarmante e preoccupante, anche perché l'aumento è veramente omogeneo su tutti i quartieri, però in particolare si registra un aumento nella zona dell'aeroporto, si registra un aumento nella zona del litorale, che sporta dei numeri tali quasi da rendere questi quartieri praticamente veramente un luogo ormai più per turisti che per abitanti.
E ora ci occupiamo invece di energie rinnovabili, in particolar modo di fotovoltaico. Lo facciamo con l'ingegner Stefano Corsi, dell'Ordine degli Ingegneri. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Perché voi avete rilasciato un comunicato in cui dite: bene le nuove regole nazionali, che sono una svolta attesa da anni per quanto riguarda l'allentamento, no, di certi limiti che erano previsti alla normativa per l'installazione dei pannelli, ad esempio nei centri storici da tutelare, però serve più coerenza a livello locale. Perché? A cosa vi riferite?
Abbiamo colto l'occasione di questa nuova regola nazionale che limita la possibilità di impedire la costruzione, a priori la costruzione di impianti fotovoltaici in centro, e riduce la possibilità di veto in certe situazioni da specifici enti, in particolare la sovrintendenza, per fare un po' una riflessione sul caso di Firenze, dove da una parte c'è una ricerca di un rigore anche molto alto rispetto al fotovoltaico in certe aree del centro storico. D'altra parte abbiamo visto, è stato, l'avete trattato molto anche voi ed è stato d'attualità, come invece certe strutture riescono a realizzare interventi molto impattanti bypassando questo principio e pur nel rispetto di tutte le regole e autorizzazioni. Quindi noi chiediamo che ci sia, cioè chiediamo, diciamo, proponiamo che ci sia un po' una riflessione su questo tema, andando a consentire comunque sia, pur nel rispetto di tutte le tutele, la costruzione degli impianti in maniera un po' più diffusa anche nel centro storico, chiaramente con le tutele che sono necessarie e comunque preservando le aree che sono più di pregio.
Sì, assolutamente. Poi, immagino i casi a cui si riferisce, ad esempio quello del Cubo Nero, altri, no, che comunque vanno a impattare sullo skyline fiorentino. Però il tema più generale, no, che noi abbiamo comunque un bene tutelato costituzionalmente come è il paesaggio, e d'altro canto però anche l'ambiente. Quindi c'è un po' questo conflitto, no, che dobbiamo tenere in piedi. Come se ne esce? Dove si trova l'equilibrio? Ad esempio c'è tutta una questione che riguarda, non so, in Francia c'è una legge specifica, lo dico spesso, sui parcheggi, dove oltre un certo numero di posti almeno il 70% può essere coperto da pannelli fotovoltaici. Noi abbiamo aree su cui industriali su cui si potrebbero davvero fare grandi parchi, no, di fotovoltaici, che vengono tenuti immobilizzati.
Questo sicuramente si può fare in vari ambiti. Noi abbiamo salutato con applauso per esempio l'intervento nell'area Eni, dove c'era stato l'incidente un anno fa, che prevede 20 megawatt di fotovoltaico. E così sicuramente bisogna lavorare su più campi, però le rinnovabili per loro natura sono anche diffuse, quindi escludere ampie aree come appunto. Poi ricordiamo, a Firenze il problema non è solo il centro storico, ma non si riesce a costruire impianti fotovoltaici sostanzialmente in nessuna delle aree che sono in vincolo paesaggistico, che sono il 70% del territorio comunale, Rovezzano, Le Cure, Galluzzo. Sicuramente va dato priorità e possibilità anche alle aree di parcheggio, alle aree industriali, però poi il centro storico non è solo un ammasso di pietre, cioè è un agglomerato con tantissime funzioni e anche tanti consumi, dove il tema energetico è comunque importante, come quest'estate abbiamo visto quando poi ci sono stati i blackout.
Certo, grazie Stefano Corsi, Ordine degli Ingegneri, buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera.
Arriva Christmas in Manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di Manifattura e Cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District.
Luci d'inverno a Calenzano. Fino al 6 gennaio, mercatini, laboratori, incontri e spettacoli. Il weekend del 13-14 e del 20-21, mercatini di Natale. E il 31 dicembre, la prima edizione del concerto di fine anno con musica dal vivo dei Banana Split, in collaborazione con la Scuola di Musica di Calenzano e VAB Calenzano. Info e programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest. Sul raccordo Lucca Viareggio, code a tratti in direzione Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. Sulla A12 code a tratti per lavori tra il Livio per Viareggio e Pisa Centro in direzione Livorno. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna, code a tratti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Infine concludiamo ricordando che nella giornata di oggi è stato indetto uno sciopero di 24 ore che interesserà il trasporto pubblico locale. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Don't cry, cantavano i Cure, e non piange, almeno non piange come si temeva che dovesse piangere l'export toscano per la questione dei dazi, no? Perché nell'area di Firenze l'effetto dazi USA si fa sentire ancora in modo limitato al terzo trimestre 2025. Infatti al 30 settembre scorso le esportazioni dell'area fiorentina sono calate, sì, ma del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, al netto del settore farmaceutico che invece fa corsa a sé, lo riporta la Camera di Commercio di Firenze. Il farmaceutico rappresenta per quota oltre la metà, il 55,2% delle vendite all'estero, e nel periodo, in questo periodo, ha avuto una crescita straordinaria, più 137,3%, spingendo così il dato complessivo delle esportazioni fiorentine ad alti livelli positivi. In totale, nei 9 mesi, le vendite all'estero dell'area fiorentina aumentano a valori correnti del 48,2%, passando a 25 miliardi dai 16 miliardi e 9 di euro dello scorso periodo dell'anno precedente. Insomma, i dazi evidentemente al momento non si fanno sentire grazie al tema del farmaceutico. È stato inaugurato oggi il Charity Corner della Fondazione Cass Risparmio di Firenze, che è gestito da Medin Sipario e Centro Terapeutico Europeo, e negli spazi dell'ex farmacia di Santa Maria Nuova. Sentiamo le voci raccolte da Sandra Salvato.
La Fondazione Cassa Risparmio adesso lavora solo in questo modo, esclusivamente sentendosi partner consapevoli e responsabili di quello che poi le associazioni via via fanno. Noi qui abbiamo, per adesso, è un luogo che abbiamo dedicato a Medin Sipario e al Centro Terapeutico Europeo, due realtà che seguiamo praticamente da sempre, due realtà che si prodigano con tanta professionalità e tanto entusiasmo, un lavoro infinito per persone più fragili e anche fragili forti. È un senso di appartenenza, di poter dargli una speranza ai ragazzi, di poterli fare sentire utili per qualcosa, e questo non è solo un volontariato dedito a farli stare meglio, ma proprio a sentirsi utili, a sentirsi responsabili anche con delle fragilità. Deve essere un luogo luminoso, un luogo e un angolo nostro, vicino a una struttura ospedaliera ma anche a un bel museo, vicino alla nostra sede. Deve essere un luogo che il fiorentino, quando passa, attratto proprio da questi colori, perché loro nella loro interiorità, sono molto più sereni e felici di noi. Allora comunichiamo questo alle persone che passano, cerchiamo di dirgli che se entrano dentro, se possono fare un acquisto qui, regalano qualche cosa che poi è un dono che ritorna a loro. Questo deve essere il segnale del Buon Natale, che sarà aperto invece sempre per una società migliore, più inclusiva verso gli altri.
E la voce era quella della vicepresidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi. Ci siamo, 50 anni insieme, Controradio apre il tesseramento 2026 al club, le porte della sede, quest'anno in occasione del 50° della radio, dei 25 anni del club, per noi è ancora più importante avere il vostro sostegno. E domani, sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 13 e poi dalle 16 alle 19, la prima radio aperta in via Rosso Fiorentino 2B a Firenze, altrimenti potete fare la tessera su controradioclub.it o passando in radio dal lunedì al venerdì, orario d'ufficio. Il vino al 50°, gli adesivi, le tessere speciali, alcune delle novità per quest'anno. Sentiamo il presidente del Controradio Club, Leonardo Lasciarfari.
Sono 25 anni oltretutto che noi stiamo chiedendo ai soci uno sforzo uguale in un contesto in cui il potere d'acquisto è sensibilmente cambiato. Quindi quest'anno peraltro dobbiamo in qualche modo fare un passo verso un adeguamento anche del contributo che chiediamo ai nostri sostenitori. Io vorrei partire prima ancora che con una richiesta, con un ringraziamento a tutti quelli che in questi anni ci hanno sostenuto e che continuano a sostenerci, perché significa che hanno capito l'importanza che il loro contributo può dare per mantenere le caratteristiche di Controradio e per mantenere di conseguenza anche l'esistenza stessa di Controradio. Le peculiarità di Controradio sono la qualità del servizio giornalistico, della conduzione musicale, dell'intrattenimento sullo spettacolo, e queste peculiarità sono indispensabili per non correre il rischio dell'omologazione. E per poterle mantenere occorre uno sforzo economico notevole in un contesto in cui le risorse si sono ridotte. E quindi mi riferisco al bacino complessivo dei soldi spesi per la pubblicità, mi riferisco anche ai contributi pubblici di cui marginalmente beneficia anche Controradio con i suoi progetti. Però il fatto è che tutte queste forme di entrata di fatto si riducono mentre le spese aumentano, e quindi occorre di nuovo, oltre a ringraziare e a invitare chi l'ha sempre fatto a continuare, spingere quelli che finora non lo hanno fatto a dare il loro contributo.
E allora il Controradio Club, e parlando di Controradio Club volevo introdurre un ospite speciale. Buonasera.
Ah, rieccomi.
Giustina Terenzi.
Buonasera.
Grazie di essere con noi, Giustina.
Ma prego.
Allora io volevo dire innanzitutto, no, che sapete, la newsline serale si basa molto anche sul ritmo, e quindi innanzitutto un ringraziamento a Giustina, che è la madrina del ritmo.
Della
madrina del ritmo, scatenata.
Nostra signora del ritmo.
Però Giustina, allora siamo durante il periodo in cui bussiamo alle porte degli ascoltatori per chiedere il loro sostegno, e io volevo con te spiegare agli ascoltatori una volta di più, in una trasmissione giornalistica, qual è il metodo che noi utilizziamo per scegliere la musica di Controradio e in cosa ci differenzia dal resto delle emittenti, che è uno dei motivi per cui diciamo noi siamo speciali, e proprio per questo abbiamo bisogno del sostegno agli ascoltatori.
Allora, intanto in realtà il merito vero e proprio va al nostro responsabile musicale Giuseppe Barone, ma so che lo interroghi su Rock Contest tra poco,
esatto,
quindi faccio le veci io.
Esatto.
Allora, abbiamo detto anche prima, ieri, parlando proprio ai nostri ascoltatori, che la discografia in questi anni è cambiata tantissimo, purtroppo non in meglio, quindi sono venuti a mancare tutti quegli strumenti di vaglio, di filtro molto importanti, che potevano essere delle riviste storiche, riviste importanti fatte da grandi esperti. Non ci sono più nemmeno negozi di dischi, perché una volta comunque il negoziante di dischi era l'uomo o la donna di fiducia di cui tu ti fidavi, pagavi volentieri, no? Ti lasciavi anche così convincere, prova questo disco. Recentemente è scomparso Nicola Vannini, che lavorava in un prestigioso negozio di dischi da contempo, e Alias ha ricordato un aneddoto che lui ha scoperto gli Smiths grazie a Nicola Vannini, che gli disse: prova questa band, vedrai che non ti pentirai, no? Per dirti. Quindi c'erano tutte persone assolutamente appassionate e preparate che sono venute meno. Allora cosa rimane oggi? Rimane il mefitico algoritmo. Sembra, no, che tu abbia a disposizione un mondo, ma questo algoritmo automatico che fa? Ti propone sempre la solita roba in base ai tuoi ascolti, quindi tu rimani in questa tua bolla e non riesci ad uscirne. Controradio invece cerca di fare esattamente il contrario, di farti uscire dalla tua comfort zone, di farti conoscere altro, che noi abbiamo sempre avuto, come dire, anche storicamente un mood un po' anglofono, no? Però negli ultimi anni, per esempio, avete scoperto gli Altıngün, che hanno una forte matrice turca, ma ci sono anche Nusantara Beat, che è un'altra formazione invece che guarda al sud-est asiatico. C'è tutta la scena del desert blues legata al mondo africano, al Mali, quindi Bombino, ieri ho passato le Tartit, che è un altro gruppo che arriva da Timbuktu, e non solo. E poi c'è tutta quella parte legata anche al mondo, diciamo, più emergente, che noi guardiamo, controlliamo sempre, valutiamo naturalmente la qualità, però il rock contest, per esempio, serve proprio a quello, a dare visibilità a chi non l'ha, a chi non ha un forte ufficio stampa alle spalle, a chi non ha una grande etichetta, una major che appunto lo supporta, che può pagare le altre radio. Dimmi quando mi devo fermare, insomma.
No, stavo pensando, ma quanto è brava sta ragazza, ecco. Ma quante ne sa? No.
Il discorso è molto molto ampio. E poi abbiamo un claim, abbiamo uno slogan ironico, quindi non vi adombrate, non vi adombrate, che io lo dico molto ironicamente da vecchia. E lo slogan di Controradio è far conoscere la musica vecchia ai giovani e far conoscere la musica nuova ai vecchi. Lo dico
che
così, un
che
po'
è meraviglioso.
Ironicamente, però sì, perché il nostro pubblico, come dire, è molto preparato e magari un pochino meno sulle cose nuove, invece i giovani sono un pochino più così meno pronti su tutto quello
come
che è venuto
giusto
prima.
Che sia,
ed è
come giusto
così.
Che sia. E no, grazie Giustina. Io peraltro ci tenevo a dire che una parte importante del lavoro che io faccio è dietro le quinte. Dietro le quinte ho modo di vedere ed apprezzare la professionalità di chi lavora in comparto musicale, perché vi garantisco che stiamo parlando anche di informazione, anche di cultura, e sono cose, insomma, che come dire, la nostra modestia ci porta spesso a sottacere, ma è giusto mettere in evidenza. Allora, naturalmente una delle tante cose che facciamo, no? Tante cose che facciamo nella io ho sempre detto che Controradio è innanzitutto una grande istituzione culturale, al di là di tutto facciamo informazione, intrattenimento, ma facciamo in tutto questo cultura, e una delle cose che facciamo in questa missione culturale è naturalmente il rock contest. E il rock contest, io un po' scherzando dico sempre un po' il nostro festival di Sanremo, no? Cioè noi ci teniamo particolarmente e siamo arrivati alla finale, vero Giuseppe Barone? Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a te, grazie all'ascoltatore. Sì, anche un po' meglio del Festival di Sanremo, diciamo, almeno non ha spazi lottizzati, no?
No, certo, ma come dire, siccome tutti noi siamo meglio della RAI, evidentemente è meglio anche il rock contest di Sanremo, questo sa va san dir, Giuseppe. Allora, cosa abbiamo domani al Tenax, no? Si ritorna sul luogo del delitto?
Sul luogo del delitto, certamente, lì dove tutto era iniziato. Dove nel febbraio, se non ricordo male, del 1984 il rock contest ebbe inizio. Allora era una sola serata e si tenne lì, presentava Alias, che a sorpresa tornerà sul palco anche domenica, e quindi si torna lì per delle circostanze non del tutto fortunate, ma noi come sempre facciamo di necessità virtù, e torniamo in questo tempio della musica, in questo che è stato un tempio della musica alternativa.
Assolutamente. Io però da te voglio sapere che gruppi troveremo, cioè che qualità ha espresso, che caratteristiche ha espresso la selezione musicale di questo Rock Contest 2025.
Guarda, a costo di ripetersi, la varietà è veramente la più eterogenea possibile. Sono sei gruppi in gara, sei gruppi con proposte totalmente diverse. Perché già anche questo l'abbiamo detto, se negli anni 80-90 era molto facile rinchiudersi in generi, cioè si sapeva benissimo che generi facevano i gruppi, no? C'era il dark, il grunge, la new wave. Ora i gruppi suonano musiche molto contaminate, molto diverse, quindi è difficile definirli. In ogni caso abbiamo gruppi che vengono da Verona, da Lucca, da Napoli, da Chioggia, da Massa Carrara, da Pontedera, e andiamo dalla psichedelia contemporanea al trip pop audiovisivo, dal jungle pop all'indie folk autoriale, alla canzone intimista, fino al rap venato di pop e di hardcore. Quindi davvero
ce n'è di tutto. Allora, Fridays, Prolex and Sac Blue, Roxanne, Succinto, Uva e Zoe, questi nomi dei gruppi che parteciperanno. Poi c'è la giuria, no? La giuria con tanti nomi: Coca Puma, L'Amante, Manolde, White Mary, Piero Pelù, Max Collini, Abadan Bardot, e poi si udiranno tanti altri. Naturalmente c'è il Mago del Gelato, che è l'ospite speciale della finale. Assolutamente.
Lo sa.
Io in 30 secondi, Giuseppe, ti vorrei chiedere qualcosa che non ho detto, non abbiamo detto. Cosa c'è di ulteriore da sapere?
No, niente, c'è da solo da venire, c'è solo di avere sempre la curiosità di vedere le cose nuove e non quello che già conosciamo, come diceva prima Giustina a proposito dell'algoritmo. Usciamo dalla comfort zone, andiamo tra la vita reale, tra la gente reale, con gli artisti vicini, e torniamo a fruire della musica dal vivo.
Domenica a partire dalle 21 al Tenax, la finale del Rock Contest. Grazie a Giuseppe Barone, buona serata.
Grazie a voi.
Ciao ciao.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Dicembre al Cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in Compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in Compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter, una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Contro radio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera è una di quelle che non vorremmo mai raccontare, perché è la storia di una perdita, di una scomparsa, e di una perdita che va al di là della scomparsa di una persona, di un individuo, di un uomo come Siegfried, un personaggio che sicuramente avrete incrociato. Chi non lo conosceva direttamente, chi lo conosceva direttamente sa esattamente di chi parlo, invece chi non lo conosceva, non lo conosceva, l'avrà visto sicuramente in giro per Firenze con questi lunghi capelli bianchi, a torso nudo, alle manifestazioni, anche con il freddo, a piedi scalzi. Personaggio iconico di Firenze da anni, ci ha lasciato e lo vogliamo ricordare, lo ricordiamo con l'affetto di una persona che abbiamo conosciuto tutti e che però era anche schivo, no? di cui spesso, come dire, non si sapeva molto. Mario Enrico, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Chi era Siegfried?
Come?
Chi era Sigfrido?
È un po' l'hai detto te, Sigfrido era una persona che io ho conosciuto qualche anno fa e l'ho visto come qualcosa di eccezionale, mi ha insegnato tanto a essere, avere il coraggio di se stesso, di ciò che faceva. Una cosa che mi ha impressionato, per esempio, sto pensando, nella Costituzione c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra, ecco, lui che ha 2 anni più di, meno di me, insomma non ha fatto il militare, io ho fatto il militare perché era normale se andare a fare il militare, ecco, lui ha ripudiato la guerra, è andato in carcere, mi ha raccontato, pur di non fare il militare, aveva il coraggio delle sue idee.
Aveva coraggio delle sue idee al punto da girare sempre con la bandiera della pace e poi dopo anche con la bandiera della Palestina, non una persona che anche esteticamente non è mai scesa a compromessi, diceva io sono mio e nessuno mi può dire quello che devo fare o devo pensare.
È vero.
Ma che eredità lascia secondo te?
Ma che eredità? Io vedo i commenti così delle persone che l'hanno conosciuto e tutti lo vedono come ha avuto il coraggio di essere se stesso, che è una cosa che la società cerca di, insomma, invogliarci a non fare, a essere, insomma, succubi, come dire. Invece lui ha avuto il coraggio di portare avanti le sue idee.
Che poi sembra una cosa tremendamente semplice ed invece è tremendamente difficile, no? Possiamo dire che ha rappresentato, come possiamo dire, una parte di noi stessi libera che non avevamo il coraggio di mettere in piazza così come faceva lui.
Perfetto, perfetto. Io per la prima volta che l'ho incontrato e che ho visto che era l'inverno, faceva freddo e aveva l'infradito e gliel'ho fotografato perché insomma, mi sembrava una cosa così strana che una persona andasse in giro con l'infradito e invece lui aveva questo coraggio di fare le cose che voleva.
Che è un augurio che possiamo fare a tutti. Io credo così, essendo un personaggio assolutamente privo di retorica, Sigfrido possa aver gradito il mondo non retorico in cui abbiamo scelto di ricordarlo. Sul nostro social, sul nostro Facebook, trovate il post che rimanda anche al funerale che ci sarà domani alle 21. Lunedì, ecco, per l'appunto, sì, mi sono confuso.
Lunedì alle 15.30.
Alle 15.30 alla Basilica di San Miniato e lì potete lasciare, se volete, un vostro ricordo. Grazie di averci aiutato a ricordare Sigfrido. Mario Enrico, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei, arrivederci.
E allora siamo in conclusione, abbiamo un'ultima notizia da leggervi perché partiranno i lavori per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni Dio Torre Galli nel settembre 2026, lavori che saranno completati per dicembre 2029, costo complessivo circa 50 milioni, di cui 40 già stanziati, risorse interamente regionali. L'intervento è stato presentato oggi dal presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Gianni, dall'assessore al diritto alla salute Monia Monni, un progetto che abbiamo dovuto costruire passo passo, queste le parole di Gianni, che dai primi 10 milioni come era stato ipotizzato vede oggi partire la gara con una prospettiva di 40 milioni di euro per i primi 2 lotti, ma che richiederà l'implementazione che ci porterà a 50 milioni di costo complessivo. Questo per quanto riguarda quello che verrà realizzato, un intervento funzionale, ha detto l'assessora Monni, molto moderno, avanzato anche tecnologicamente, che dialogherà con le strutture di sanità territoriale che stiamo cominciando a realizzare con tempi molto stretti, perché i pronto soccorso vanno migliorati certamente, ma vanno anche decongestionati, ha detto l'assessore. Allora, in conclusione del club abbiamo già parlato anche con Giustina, che ringrazio di nuovo, ma io voglio ricordarvi in chiusura che domani abbiamo la prima radio aperta, quindi vi vogliamo numerosi e entusiasti qui a supportare. Potete venire dalle 10 alle 13, poi dalle 16 alle 19. Apriamo le porte in via del Rosso Fiorentino 2B. Vi aspettiamo per dare il via insieme alla campagna, una campagna importante, molto importante per noi. Un momento particolarmente difficile, come lo sapete, lo è per tutti, lo è anche per questo emittente. Quindi stateci vicino. Domani ci saranno tanti personaggi di Controradio che vi aiuteranno a entrare nei meccanismi della radio e, se volete, anche di venire. venire al microfono a dire la vostra. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: sereno, poco nuvoloso, quindi non avete scuse, nebbie locali, nubi basse, però solo in mattinata, i venti sono deboli e variabili, i mari calmi, le temperature, le minime in calo in pianura, le massime invece in aumento. C'è una marcata inversione termica con temperature molto miti in montagna. È davvero tutto, la linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Devia partida de futebol, mas eu sou.